ti arrivano il sabato sera. I grandi discorsi del sabato sera al bar. Promesse a fiumi su lingue di felpa che sfumano insieme al coraggio e ai fumi dei drink. Siamo solo uomini. Stasera c'è la serie in TV e domani poi si sa, non ci si pensa più. E allora dimmi, amico mio, che cosa ci resta? L'aspirina, la domenica, il cinema, la sigaretta più.
Ora in onda Rai Don, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd per questo lunedì 27 marzo. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Ciao a tutti, ragazzi!
Ed è un vero piacere avere qua con noi Luca Di Gioia, che poi ci racconterà bene cosa fa nel mondo delle moto, come ha iniziato, tutta la sua enorme grande passione. E tra non molto avremo un collegamento eccellente con Francesca Piscini del Team Snipers, quindi le presenze femminili si stanno veramente affermando nel mondo delle moto ed è un gran bene. E soprattutto un'intervista dove approfondiremo la figura del quello che fa, ecco, nel Team Snipers, come ha iniziato, e so che lei è anche una motociclista, quindi avremo molto di cui parlare. Intorno alle 9:10 avremo invece con noi un altro collegamento con il funambolo italiano sulle moto, colui che ha portato la professionalità dell'istante in Italia, quindi Cristian Sperandì. che non solo è uno stuntman, collabora con riviste, fa prodotti per promozionali, per le campagne promozionali di vari brand, ed è anche un istruttore di guida. Con praticamente penso abbia tutti i brevetti, abbia l'album completo delle figurine, ecco.
Grande, grande.
Quindi sentiremo anche lui, e poi parleremo anche con il buon Kawa di cosa è successo nel motomondiale. Quindi abbiamo anche Luca che segue molto, e quindi ci potremo, faremo una tavola rotonda. Approfittiamo anche per salutare il buon Eugenio, che è in riva al mare. No, non proprio in riva al mare, diciamo che è vicino al mare, a Misano Adriatico, per i test precampionato. E se riusciamo lo proviamo a chiamare al volo e vediamo se ci racconta un po' di come sono andata, di come è andata questa prima giornata. Allora, che dire, Luca,
eccomi.
Allora, innanzitutto, come è iniziata la tua passione per le moto?
Ma allora, la mia passione per le moto è iniziata proprio da bambino, piccolissimo, vado in moto davvero da quando avevo 5-6 anni, no?
Mm-hmm.
Poi ho studiato, non molto, e dopodiché grazie a un amico ho iniziato a svolgere questo meraviglioso lavoro, che non è un lavoro, più che altro è un hobby.
Mm-hmm.
Dove la cosa principale è rendere felici le persone che approcciano al mondo delle due ruote. Di fatto io non vendo nulla, ma rendo felici le persone che si rivolgono a me per avere consigli, insomma, per acquistare la moto.
Cioè, alla fine sei colui che facilita, no, la realizzazione di un sogno.
Esatto, proprio così. E questo mi rende molto orgoglioso. Ma non solo, mi fa alzare ogni mattina, no, col sorriso sulle labbra per affrontare nuove giornate, nuove sfide e quant'altro.
Quindi praticamente sei un motociclista,
sì,
prima di tutto,
giusto,
che dopo averne comprate parecchie,
sì,
no,
esatto,
è saltato dall'altra parte della barricata.
Esatto, ho fatto la mia gavetta come cliente e poi da cliente sono passato dall'altra parte della barricata.
Praticamente ne avevi così tante che hai detto, di buono, posso aprire un punto vendita.
Esatto, allora. Guarda, se le avessi tenute tutte, un punto vendita no, però diciamo che... No, forse sì, è un bel negozio d'usato usciva fuori.
Bene, bene, bene. Allora, in tutta, ecco, da proprietario di moto,
sì,
qual è quella che la prima moto che per forza di cose resta nel cuore,
certo,
e quella che invece ti ricordi con più affetto? Che ricordi con più affetto?
Guarda, la prima moto è stata quella che mi è stata regalata da mia mamma e mio zio a 13 anni, è una Suzuki RM da cross, mm-hmm, 125, è una moto che veniva tra l'altro dal team Rinaldi, e quindi una moto che ho sempre nel cuore, tutte le volte che la vedo mi emoziona.
Quindi ce l'hai ancora?
No, purtroppo, okay, non ce l'ho più. No, quando la vedo su internet,
okay, okay, okay,
intendevo, no, rievocazioni storiche e quant'altro. No, purtroppo no. Guarda, ho amato, amato tutte le moto che ho avuto, le ho scelte, sicuramente CBR mi è rimasto nel cuore, ma anche un'altra moto che in Italia probabilmente non è molto conosciuta perché ne importarono pochissima, è la Yamaha TZR 250 due tempi,
mm-hmm,
che è una moto eccezionale, anche questa venduta attualmente un Aprilia Dorso Duro Factory 750 con cui mi diverto, poi in concessionaria insomma maneggio diverse moto.
Bene, bene, bene. Allora ora ci ascoltiamo un po' di musica e ci prepariamo per il collegamento con Francesca del Team Snipers.
Ok, allora,
it's someone did it.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è un vero piacere e un onore avere con noi Francesca Pescini del Team Snipers. Buonasera Francesca.
Buonasera, ciao a tutti e grazie mille per l'invito.
Ciao Francesca.
Ciao.
Grazie a te. Allora, partiamo subito a manetta, come si suol dire. Allora, Francesca, sì. Tu sei giovanissima e sei già a livello mondiale in questo mondo magnifico. Allora, come è nata innanzitutto questa passione? Come sei arrivata a fare il tuo lavoro?
Allora, no, giovanissima, dai, relativamente, ho 36 anni, quindi dai,
ah, però mi porti veramente
giovanissima.
Bene. Benissimo.
Beh, questo sì, non mi fermo mai, quindi forse quando mi fermerò...
La moto mantiene giovane.
No, assolutamente. E niente, la mia passione è grandissima, nasce, mi è stata un po' trapassata, diciamo, tramandata da mio papà. Mm-hmm. Ovviamente c'è sempre, secondo me, una figura che ti introduce un po' in questo mondo. E lui super appassionato, super motociclista, e quindi mi ha, diciamo, un po' fatto vedere le prime moto, mi faceva salire da piccola, quindi è una passione che nasce proprio fin da piccola, quello. Uh-huh. Sì.
Bene, bene, infatti e... sappiamo che sei anche motociclista.
Sì, in primis, assolutamente, cioè, c'è sempre una forte passione dietro, quindi il lavoro viene poi successivamente, diciamo, no? Mm-hmm. E quando poi si concilia lavoro con passione, lì è veramente una grande cosa, secondo
verissimo.
Me, quindi sì.
Allora, come sei arrivata al Team Snipers?
Allora, io ho sempre lavorato, diciamo, in uffici marketing. Mm-hmm. O comunque settori che riguardassero le moto, le due ruote, quindi diciamo che avevo sempre comunque collegato la mia vita anche lavorativa al settore delle moto. Io sono arrivata nei paddock nel lontano 2013. Mm-hmm. Quando ho fatto la mia prima esperienza di lavoro con il team di Fiorenzo Caponera, e in quel momento ho scoperto tutto il mondo che c'era al di là del casco rosso del Mugello, perché per me era... rimaneva tutto lì dietro, io l'ho sempre da spettatrice sul prato, la tenda, eccetera eccetera, invece ho attraversato questo, oltrepassato il casco rosso, e c'era un mondo anche appunto lavorativo, quindi ho fatto la mia prima esperienza in questo team di Moto3, e poi sono rimasta, insomma, sempre in contatto con il team, si è evoluto, perché poi appunto si cambiano team ed insomma poi il lavoro cambia un po', però insomma sono sempre rimasta in contatto con vari team, sempre da o addetta stampa o gestione ospiti, sponsor. Mm-hmm. E quant'altro.
Ok.
Sì.
Ecco, quindi raccontiamo come può essere una tua giornata lavorativa, che soprattutto visto il passato weekend e il precampionato deve essere stata abbastanza di fuoco.
Sì, sì, è stata di fuoco. Allora, di solito il team si muove il mercoledì. Mm-hmm. Si arriva in circuito il mercoledì/giovedì, soprattutto per figure come la mia, e meccanici addirittura qualche giorno prima vengono posizionati, ovviamente tutti i track, motorhome e quant'altro, lunedì, martedì. E diciamo una figura come la mia appunto può arrivare in circuito il mercoledì per ovviamente iniziare a organizzare un po' tutto quello che è in previsione del fine settimana, e si parte dalla gestione appunto pass, poi ovviamente io dico quello che faccio io, ma ovviamente un addetto stampa può farlo o non può farlo. Okay. Cioè io sono anche dell'idea che un po' nei team tutti si fa un po' tutto, ecco, cioè diventa anche un po' più, cioè è una squadra, è un vero team, quindi dove c'è anche bisogno, cioè mi sono messa a montare anch'io il box con i meccanici, cioè non ci si tira mai indietro.
Certo.
A fare qualcosa anche di più fisico magari, no? Mm-hmm. Quindi insomma ci si prepara per il weekend. appunto dalla gestione pass dei clienti, degli sponsor, si prepara l'hospitality e poi si prepara anche un po' tutto quello che possono essere le interviste per i piloti e niente, e quindi insomma tutto quello che può essere il weekend che ci aspetta. Mm-hmm. Poi ci sono vari eventi che organizza la Dorna e possono essere eventi fuori dal circuito anche, e c'è comunque questo interesse anche di ovviamente far come dire, incontrare anche i piloti con i fan, quindi vengono create magari delle zone dove possono andare, fare autografi, perché è bello anche insomma
il contatto,
anche la gente, esatto, anche la gente comune insomma possa un attimo vederli, la foto, sono ragazzi, quindi insomma c'è bisogno anche di sentire il calore del tifo, no? Certo. Quindi si preparano anche tutte queste attività di incontro con i fan, sì.
Quindi poi ti occupi anche della parte social, dei vari comunicati?
Sì, anche quella, ovviamente i comunicati partono dal weekend di gara, quindi ne facciamo uno il venerdì, uno il sabato e uno la domenica.
Okay.
E social sempre, e quindi ovvio c'è a volte pilota più social, pilota meno, certo. Quindi si fa un po' più, a volte più fatica, a volte più ovviamente più facile, però i ragazzi sono fantastici, io mi sono sempre trovata bene nei vari team dove ho lavorato e sempre anche cogliere il momento anche di, come dire, di normale vita quotidiana, no? Anche mangiare insieme, cioè cose così sono poi quelle più carine da far vedere anche al pubblico, no?
Certo.
Quindi
qualche dietro le quinte divertente, certo.
Esatto, sì, ce ne abbiamo tantissimi, quindi
ecco.
Secondo me sono le cose più simpatiche.
Ecco, infatti questa è una delle domande che agli addetti, no? Che vivono nel paddock faccio spesso. Qualche aneddoto divertente, sì, che ovviamente ci puoi raccontare, ecco, non troppo, qualcosa di carino, sì, ecco, o di buffo.
Ma allora, io mi ricordo sempre, in realtà con molta tensione, però era lì per lì, cioè poi pensandoci dopo è molto simpatico come cosa, ma allora ogni pilota ha il suo modo di fare, ha il suo gesto, ha il suo, alla sua, come dire, anche abbastanza le sue cose messe in un certo modo, quindi io non conoscendo questo pilota, mettiamola così, era la prima gara, la prima volta, quindi lui vedevo che beveva le bottigliette, le schiacciava, le lasciava lì, aveva accumulato una quantità di bottigliette di plastica, quindi quelle piccoline da mezzo litro, e io in realtà sono una che prende, mette a posto, pulisce, le avevo iniziate a buttare via, e lui tipo 5 secondi prima, esatto, della sessione di prove mi fa no, chi mi ha toccato le bottigliette di acqua, io no, e sono stata io, mi fa no, è un gesto mio, scaramantico, ridammele tutte. Quindi io sono andata a riprendere nel cestino tutte queste bottigliette in preda al panico, perché sapevo di aver fatto qualcosa che poteva
rompere gli equilibri,
sì, la situazione, esatto. E quindi questa era una cosa molto simpatica che ci ridiamo sempre su. Però sì, c'è sempre qualche gesto o qualcosa che loro fanno sempre in modo quasi ripetitivo, anche per come dire, per
trovare la concentrazione o rilassarsi,
esatto,
scaricarsi.
Sì, anche rilassarsi, trovarsi più a casa, più comodi, eccetera, eccetera. Quindi anche se possono essere più o meno scaramantici, però c'è sempre qualche gesto che fanno ripetitivo, sì.
E poi leggevo che sei anche marketing coordinator, quindi gestisci anche la parte di merchandising.
Sì, più che merchandising, guarda, noi non ce l'abbiamo proprio un merchandising, lo stiamo sviluppando per i prossimi anni, diciamo che gestisco un po' più la parte degli sponsor, quindi tutto quello anche che riguarda la visibilità, no? Noi in realtà siamo come se fossimo un cartellone pubblicitario vivente, cioè abbiamo comunque addosso degli sponsor, portiamo sulla divisa, su insomma l'ospitality, sulla moto stessa, dei nomi dei brand, e quindi tutto questo, tutta la gestione dei vari, delle varie sponsorizzazioni, insomma la studiamo insieme, ma sì, insieme al mio team coordinator faccio anche questa parte qua, sì. Okay.
Quindi sì, è una parte che per il team è molto importante, visto esatto, l'importanza dello sponsor e quindi che contribuisce ovviamente alla stagione con il budget.
Certo. Poi ovviamente lo sponsor comunque ha chi più esigenze, chi meno, magari qualcuno lancia un nuovo prodotto, gli fa piacere portarlo in circuito, fare delle foto con i piloti ben precisi, magari di un pezzo che vende o sta lanciando sul mercato, non so, italiano, piuttosto francese, spagnolo. Esatto, sì. Esatto, quindi sì, si lavora anche su questo. Noi certo. Ovviamente viviamo di visibilità, sì. Mm-hmm. Quindi sì.
E poi ho visto una cosa molto carina, che era la scelta del logo 2023, no? Fatta tramite sondaggio, ad esempio su Instagram.
Sì, questa è una cosa che facciamo tutti gli anni, anche l'anno scorso l'abbiamo fatta e ci è piaciuta molto perché in realtà io ho questa filosofia, nel senso che vorrei molto che le persone vedessero anche, come si diceva prima, no? Un lato anche più umano, tra virgolette, cioè che si sentissero un po' tutti snipers, cioè come se tutti potessero anche dare un piccolo contributo, un piccolo pezzettino di loro a noi. E infatti mi piace molto anche quando, non so, io ricevo tantissimi messaggi di fan che comunque ci chiamano per nome, anche i meccanici sanno chi sono, quindi l'immagine del nostro team, quello che a me insomma traspare, è che è un team molto famiglia. E questa, cioè, tra di noi lo sentiamo e mi fa piacere anche che si senta al di fuori, no? Cioè si percepisce, certo. Quindi mi fa piacere, perché poi è così, è una grande famiglia. Il team è di proprietà della famiglia Cecchini, e appunto Snipers è un modo, diciamo, internazionale di aver tradotto il cognome del capo, del boss, però ci sentiamo tutti molto in famiglia. E quindi credo anche che insomma si possa sentire questa cosa qua anche al di fuori, ecco. Certo. È importante.
E infatti poi è una delle cose che, quando lunedì scorso abbiamo parlato con Matteo, e ci ha sottolineato, sì, ecco, che si è trovato molto bene. Come ambiente, gli è piaciuto molto, ecco.
Sì, dimmi, no, ti dicevo appunto che insomma ci fa piacere, perché comunque è molto semplice poi trovarsi bene quando si sta tutti bene, il clima è molto positivo, ecco.
Certo. Ecco, una curiosità, come si arriva, per chi ad esempio volesse iniziare un percorso per arrivare a fare ad esempio il tuo lavoro, che studi o che cosa bisogna, che qualità bisogna avere?
Ma allora, io ho fatto un percorso inizialmente, io sono laureata in giornalismo, poi ho capito che il giornalismo non era esattamente la professione della mia vita, e mi sono un po' più spostata sul marketing. Allora, quello che io consiglio è comunque di... allora, non c'è una professione ben definita, nel senso, io ricevo anche messaggi di alcuni ragazzi che mi chiedono consigli su queste cose, cioè le professioni nel moto mondiale sono tantissime, non c'è solo il meccanico, il pilota e l'addetto stampa, ci sono tantissime professioni, anche conosco, ho colleghe che hanno iniziato studiando semplicemente, cioè non semplicemente perché è difficilissimo, però andando a studiare le lingue, ok, molto bene lo spagnolo, quindi diventando traduttrici, e poi sono rifinite nel, appunto, fare traduttrici nel moto mondiale. Quindi non c'è esattamente un indirizzo ben prefissato. ben preciso da seguire. Io dico sempre, se è la tua passione, capisci bene quale può essere il tuo come dire, talento, cosa ti può piacere anche fare, no? Mm-hmm. E sviluppandolo appunto in, ovviamente le professioni sì sono queste, però a detto stampa piuttosto che anche team coordinator oppure appunto gestione sponsor, cioè cercare anche di capire quello che può piacere, perché come dicevo all'inizio, quando poi una cosa piace e c'è la passione, ovviamente, come si dice, non si è come non lavorare, no? Certo. Non è proprio così, però però ci avviciniamo abbastanza, insomma, si sente sicuramente meno la fatica.
Ecco, e appunto parlando di fatica, quali sono gli aspetti negativi, come tutti i lavori, del tuo?
Sinceramente, allora, a me a volte scoccia un po' quando si mangia un po' sempre fuori casa, quindi a volte male, l'alimentazione veloci, panini, tanti panini, o non si mangia, si dorme sempre fuori, quindi insomma queste cose a volte cioè magari a 18 anni non le sentivo o a 20 non le sentivo, ora inizio forse a accusarle un po', però ecco sì, queste qua, e ovviamente anche il viaggiare a volte, il volo cancellato, sì, pesa un po', del ritorno notte tardi o il fuso orario, queste cose qua. E il resto sul lavoro, non sinceramente tutti i lavori, diciamo le varie problematiche di ogni lavoro, però non c'è qualcosa che ti posso dire negativo. Per me possono essere queste cose qua che ti ho appena elencato. Sì, le principali sono queste.
Ecco, adesso no, partirà il prossimo weekend l'Argentina. Sì. Come sì. Lavorare, no? In loco o lavorare, chiamiamolo così, ora va di moda, smart working.
Allora, in loco ovviamente è tutta un'altra cosa, il contatto con il team, io sono lì, quindi sei sempre sul pezzo, anche appunto il filmato, la foto carina, insomma viene tutto più naturale. E poi non poter parlare o vedere i piloti, io soffro tantissimo, perché okay. A me piace molto il contatto anche con i piloti, parliamo, insomma quando anche scrivo su di loro, mi piace anche scrivere veramente quello che pensano e che provano, no? Quindi si va a interpretare un po', quindi invece in smart working ti arriva un vocale e devi capire, insomma, se
lo stato d'animo,
cosa è successo, esatto, sì, lo devi un po' interpretare. E poi non essere lì è veramente io soffro un po', però si fa, a volte lavoro anche meglio, sono sincera, perché non devo correre in sala stampa, magari la sala stampa come in Portimão era lontanissima dal mio ospedale, quindi io mi facevo tipo già 3 chilometri per andare in sala stampa, e quindi ero già distrutta subito a mattinata presto, però quindi casa invece sono qua tranquilla, ho tutte le foto, e il lavoro, però c'ha i suoi pro e i suoi contro, ecco, certo. Sì.
Capito. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo, e se vuoi,
grazie a voi.
Se vuoi ringraziare, salutare qualcuno, cioè non c'è problema, hai i microfoni aperti, e soprattutto se vuoi lasciare i tuoi social affinché i nostri ascoltatori e ascoltatrici possano seguire te e il team.
Assolutamente, allora io ringrazio molto voi, perché è un onore e sono sempre molto contenta di partecipare e dare voce, insomma, più che a un lavoro anche una grande passione.
Bellissimo.
E ovviamente insomma di seguire il moto mondiale in generale, la Moto3, perché secondo me è una categoria molto molto figa, e quindi niente, la gara domenica sarà alle 4, quindi ci seguirete, spero.
Sì.
E i miei social lascio quelli del team, che è Sniper Team, e niente, è tutto gas, certo, come sempre.
Certo. Oh, volevo salutare personalmente Francesca, perché già ho scoperto che siamo già amici su Facebook. E poi la volevo invitare.
Sì?
Sì, siamo amici, non lo so, sì? L'ho scoperto ora.
Fantastico.
E poi volevo invitarti a Pisa quando vuoi, da noi in concessionaria, a provare tutte le moto, visto che ho capito che sei motociclista, quindi Benelli, Yamaha, tutte le moto.
Assolutamente, bellissimo, assolutamente, assolutamente, l'invito lo accetto molto molto volentieri, e quindi a presto con tutti, spero, insomma.
Certo. Poi cosa, quando non sarai impegnata per lavoro e non siamo là in zona a fare un giretto nel Chianti, ti faccio sapere.
Mi aggrego, sì. Certo, vi raggiungo, io... Certo. Non lo dico perché ho una Kawasaki, però vabbè. Però vabbè,
non
insomma.
Abbiamo pregiudizi, dai,
no, va bene, tutto
ci mancherebbe.
Grazie mille Francesca,
fantastici, un saluto a tutti, grazie a voi, buona grazie serata.
Ciao, buona serata. Allora, mentre ringrazio Francesca di questa bellissima chiacchierata che ha tolto tante curiosità, aspetti di quello che succede, certo, al di là, no,
dietro le quinte,
Che è sempre molto bello. Infatti, spesso le volte, no, che sono stato fortunato di andare a vedere, una, certo, delle cose che a me piaceva di più, al di là dell'incontrare i piloti, certo, no, era più che altro guardare i meccanici lavorare,
certo,
che invece è una cosa
minuziosamente,
sì, che invece,
poi sono precisissimi, sì, invece, non c'è un filo di polvere, nulla, no,
no,
fatto
proprio
caso.
Vedere i pezzi,
certo.
Infatti è qualcosa che a me piace tanto e raramente ti fanno vedere poco, certo, però molto centellinato.
Ora mi hai fatto venire in mente un ricordo di tanti anni fa, credo 2002, mm-hmm, ero al Mugello a seguire Max, dopo le prove ufficiali di sabato, il grande Fiorenzo Fanali, che era il suo capo meccanico, uscì dal box e io gli chiesi cortesemente se potevo entrare a vedere. E lui mi fa: aspetta un attimo, no? Mm-hmm. Ovviamente avevo perso tutte le speranze. Invece, dopo due minuti è uscito, mi ha fatto entrare proprio nel box con tutte le moto, le 500, due tempi smontate. Guarda, mi sto emozionando adesso.
La ciccia di gallina,
mi si è aperto un mondo.
Deve essere molto, molto bello.
Sì, molto figo. Come la Moto 3.
Sì, no,
è la categoria più figa pure secondo me, nel senso,
a me sinceramente la moto te piace perché è combattutissima,
cioè, esatto,
però è talmente combattuta,
sì,
che forse perché inizio ad essere un po' vecchio mi inquieta un po', perché
sì,
questi,
sì,
ragazzini
certo,
che battagliano, si aprono a ventaglio, sono,
sì,
sempre,
sì,
lì che
entrano in cinque, in
sì,
curva,
no, sono sempre lì,
sì,
che
è vero,
cioè, mi fanno un po' paura, ecco,
certo.
E
probabilmente
quindi...
l'età, non lo so.
No, è l'età.
No,
l'età.
Davvero.
Certo. Però ecco, sono veramente in gamba perché riescono a fare delle cose
incredibili,
sì,
sul filo del rasoio. Davvero.
Sì, 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 perché stanno veramente vicini.
Certo.
Allora, tra non molto saremo quasi a tiro del collegamento con il nostro funambolo Cristian Sperandì. Nel frattempo chiacchieriamo ancora un secondo con Luca.
Certo, volentieri.
Visto che hai accennato alla concessionaria, diciamo ai nostri ascoltatori che cosa fai per vivere.
Allora, per vivere appunto...
Oltre a regalare sogni.
Esatto, svolgo per me il mestiere...
Più bello del mondo.
Più bello del mondo, no? Come si diceva prima anche con Francesca, fai il lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un giorno in vita tua, diciamo, il segreto è questo. Mi occupo di portare avanti appunto la Ferrando Motor Pisa, quindi sono il responsabile della Ferrando Motor Pisa, dove abbiamo diversi marchi, tra cui il più venduto in Italia che è Benelli, ma anche marchi premium come KTM, Husqvarna, GasGas, Fantic, che è un'azienda che è stata rilevata ultimamente da un gruppo di imprenditori giovanissimi e che sta dando già i suoi frutti. Vedi Mondiale Motocross è in cima alle classifiche e sono moto costruite davvero a regola d'arte. Quindi questo è quello che faccio tutti i giorni, li pagano pure, per cui meglio di così.
Non lo diciamo troppo forte che,
è vero.
Che se Stefano ci ascolta
pagano,
poi...
Non ho detto mi pagano tanto, no, scherzo.
Te lo fai anche gratis.
Esatto. Appunto, non lo diciamo, non lo diciamo.
Lo farei anche gratis. No.
Ecco, qual è l'aspetto, se c'è un aspetto negativo del tuo lavoro?
Allora, l'aspetto negativo del mio lavoro è... quando io cerco, io, noi, no? Perché siamo, cerchiamo di mettere sul piatto, no? La nostra esperienza, il cliente non ti segue, e fa di testa sua, e allora alla fine sceglie un prodotto che non è adatto a lui, no?
E poi ritorna un grande tasto dolente.
Esatto, e dice: no, ma avevi ragione, certo che avevo ragione, perché c'è ancora in molte persone la convinzione, no, che chi vende dà fregature, tra virgolette, ma così non è, cioè vende perché deve vendere. Io un ragazzino di 18 anni non venderei mai un Super Duke 1290, no? Questo è chiaro, no? Ci deve essere anche nell'etica, perché quando tu lavori con passione e con coscienza, no? Poi cosa succede? Che vieni premiato nell'arco del
nella
tempo,
corrente,
nel senso
sì.
che il ragazzo, che poi è diventato più grandicello, ti ritorna e compra un modello successivo. Anche perché la moto non è un pantalone, no? Dico sempre. E quindi inizia col 125, poi graduatamente passi 250, 500. Anche perché se passi dal 125 al 1000, la moto, come tu sai molto meglio di me, non perdona, ti mette paura e poi rischi.
Se
no?
ti mette paura, cioè chi casomai la paura ce l'ha, ma si sforza di ignorarla,
esatto.
va oltre
il limite,
le proprie capacità,
esatto,
e limite. Spesso si fa male.
Sì,
ecco. L'aspetto negativo è quello.
Esatto.
No, che poi, come dicevi te, la scelta della moto, la cosiddetta moto giusta,
esatto.
È una cosa, è una delle cose più complicate della vita del motociclista, che di solito impara dopo tanti tanti anni, se la impara,
certo.
perché ovviamente la moto è da emozione, da passione, quindi prima di tutto, soprattutto all'inizio, è una scelta di pancia.
Sì.
Se non ci sono problemi di budget, è una scelta di pancia, e quindi spesso si scelgono dei mezzi del tutto inadeguati per le proprie capacità,
esatto.
e anche fisicità.
Esatto.
Tipo, se a me, che sono piccino, no? piacessero le maxi enduro, quelle gigantesche,
certo.
mi possono anche piacere, poi casomai se sono bravo le gestisco anche, però in alcune situazioni mi troverei comunque in difficoltà.
Esatto, infatti diciamo il nostro compito è cucire verso chi ci viene a trovare proprio un abito su misura, questo.
Sì, e quello è una cosa che richiede
certo.
grande occhio.
Sì, un grande occhio, esperienza. No? Soprattutto, e passione.
Certo, ora ci ascoltiamo i Depeche e poi andiamo a chiamare l'uomo che consuma una gomma per volta.
Credevo fossi io invece.
Christian ne consuma, diciamo che fa il posteriore, casomai l'anteriore te lo dà molto spesso nuovo. Mai usato,
va bene. Oh, c'ho da cambiare la gomma davanti, chiamiamo lui.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, ed è tornato con noi a, qua virtualmente a trovarci il buon Cristian Sperandì. Ciao Cristian.
Ciao, buonasera. Ciao a Christian. Tutti.
Ciao. Allora, Super Cristian, il funambolo italiano, colui che consegna l'anteriore seminuovo, o quasi del tutto nuovo, visto che il posteriore lo massacra, ma l'anteriore lo usa poco.
Eh sì, almeno una la preserviamo.
Allora Cristian, ecco, la prima curiosità che voglio chiederti, no? Visto che ci eravamo sentiti tanto tempo fa, è questa.
Sì, sì.
Come sono i mezzi elettrici, visto che te sei anche testimonia della Talaria?
Sì, allora, a me sinceramente all'inizio non è che convincessero tantissimo, appena li ho visti, così sai, abituato a fare esibizioni senza praticamente lo scarico, puoi immaginare, insomma, messo su un mezzo elettrico non sentivo rumore. Quindi c'era andato un pochettino
prevenuto.
Un po' scettico. Dopo, sì, un po' prevenuto, ovviamente, sì. Però ecco, la Talaria, sinceramente, poi mi ha fatto innamorare, perché quando ce l'ho avuta a disposizione, proprio i primi prototipi che avevano importato, mi avevano contattato per avere un feedback, per vedere un attimo come rispondeva la moto e tutto, e ci sono andato in giro, e soprattutto, come piace a me, insomma, andarci in mezzo ai boschi. E ti devo dire che mi sono divertito da matti, e dopo da lì è partita sempre la collaborazione, sempre più stretta, finché poi sono diventato testimone all'ufficio di Talaria. Abbiamo fatto uno spot, abbiamo fatto degli shooting fotografici per delle foto che servivano a loro per cataloghi e altra roba, e ce n'ho una in garage di cui sono gelosissimo adesso.
Ecco, ma la curiosità, quindi... no? Che penso non sia solo mia, ma è un po' di tutti, è quanta autonomia reale c'è, soprattutto se uno smanella? La paura è allora, quella, vado su per il bosco, vado a farmi un giro, poi rimango là nel bosco e mi tocca tornare a mano.
No, allora, per me che ero, diciamo, abituato ad andare nei boschi con il Trial, che avrà sì e no 2 litri e mezzo di carburante da poter mettere dentro, o miscela o benzina, quello che sia, a seconda se ti porti un Trial 2 o 4 tempi. Bene o male, l'autonomia a star fuori con il Trial erano 3 o 4 ore, e 3 o 4 ore di Trial comunque te le senti sopra, perché guidi sempre in piedi, fai percorsi abbastanza complicati. Con la Talaria alla fine puoi fare anche qualcosa in più, perché comunque loro la danno come un chilometraggio di 100 km a 20 all'ora, 20-25 all'ora. È chiaro che poi non si va sempre a 20 all'ora, nei boschi c'è il momento in cui fai la sparata, dei momenti in cui comunque non puoi andare nemmeno a 20 perché stai facendo un passaggio complicato, stai facendo una salita, ti devi fermare. Quindi comunque se fai una media, io tutte le volte che sono uscite usando anche proprio il Garmin che mi portavo dietro, ho fatto sempre almeno 55-60 km, che sono tanti in fuoristrada, quindi diciamo permette di divertirti tanto. Poi considera pure che in discesa la puoi usare come una bike, perché cioè, scende tranquillamente come una mountain bike, anche se ricarica mentre scende. Quindi il caricatore da portarsi dietro nella borsetta serbatoio, altro puoi portare dietro, pesa praticamente niente. Basta semplicemente, se devi fare uscite più lunghe, organizzarsi con, non so, una struttura che ti dà da fa mangiare e ti fa ricaricare contemporaneamente la moto mentre stai lì a mangiare, e poi riparti. Se devi fare un giro più lungo, lo puoi pianificare.
Ecco,
è comoda perché la puoi caricare su un portapacchi, quindi quello la carichi come se fosse una bicicletta su un portapacchi della macchina, non serve per forza il furgone, il gancio traino, eccetera, insomma.
Ecco,
buono è pure quello.
Come tempi di ricarica, che è un altro delle grandi curiosità verso l'elettrico?
Beh, allora, se parliamo per esempio dello scooter della BMW, che è quello che è un po' più venduto in questo momento, il CL04, fai tranquillamente con un paio d'ore a casa e mezz'ora, più o meno, quando è da una colonnina di quell'alta tensione. La Talaria fa soltanto ricarica lenta, diciamo che con 3 ore circa a casa l'hai caricata completamente.
Ok, quindi comunque se ti fermi a mangiare tranquillo è il ricarica,
esatto,
abbastanza per tornare indietro.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Lo dimostro seguendo anche il gruppo.
Sì, sì. Ecco, e come erogazione invece rispetto al benzina com'è? C'è una differenza oppure...
Sì,
poi
sì.
Ecco.
È molto diversa. Allora ti dico, il primo prototipo che mi diedero oggettivamente non andava una grande erogazione, non dava confidenza perché era troppo diretto e troppo secca, ma loro me l'avevano detto. poi con i successivi aggiornamenti alla centralina, sempre premesso che quella ha due mappe, la Eco e la Sport, ma la Sport la dai proprio sul muso la motocicletta praticamente quando acceleravi di colpo, era troppo diretta. Adesso con le mappature nuove, tutti gli aggiornamenti che sono usciti sono proprio godibilissimi, in Eco si va proprio a spasso, quindi tranquillamente quando vuoi fare, ecco, due impennate, due derapate, metti la Sport e vai tranquillo e ti diverti senza nessun problema. Poi si vendono anche lì centraline e quant'altro, ho provato alcune che alcune che passavano i 100 all'ora, voglio dire, se poi ci vuoi mettere mano sopra ci si può intervenire pesantemente. La cosa positiva è che, diciamo, quando sali in quota con il trial a miscela, ogni volta era un macello perché più salivi più perdeva i cavalli.
Certo.
Il buono di quella è che bene o male la stessa potenza che ho sul livello del mare a 2000 metri, quando acceleri va uguale, quindi alla fine il suo vantaggio c'è. Oggettivamente io, ecco, in un discorso di scooter in città è comodo, in un discorso di moto d'enduro mi piace anche trial d'enduro ed elettrico, non riesco ancora a immaginarlo su una moto d'extreme, una maxi enduro, visto che si parlava pure di maxi enduro prima, di maxi enduro da turismo, certo. non ce la riesco ancora a vedere questa cosa con l'elettrico, diciamo, okay, a grossa cilindrata.
Ok, e per quanto invece riguarda le tue innumerevoli attività, quella distante, dove ti potremo vedere e ammirare?
Allora, diciamo che sono sempre in continua evoluzione con gli spettacoli. Quelli sono già confermati e sono quello al Feder Days, che è la festa di tutti quanti i BMW Motorrad Club ufficiali di BMW, che si terrà per il secondo anno consecutivo, diciamo, in casa qui a Pescara, dove sono io, al porto turistico. L'anno scorso ho fatto esibizione sia con la Talaria che con il mio CBR, quello da stunt, che con un GS. Quindi rifarò quella, poi a luglio sarò invece in un evento ufficiale Ducati, sempre in Abruzzo, e poi sono in ballo con un paio di eventi per case ufficiali che si dovranno fare a Misano, però ecco, non ti posso ancora dire di più, però ecco, se fanno pure quella, anche lì dovrò usare la moto, diciamo, che mi daranno loro, e dovrei andare a Misano, se tutto va bene.
Bene, bene, bene. Allora, poi... sappiamo, no? Visto che ci siamo anche incontrati in uno degli innumerevoli brevetti che hai, le tue attività da istruttore.
Sì, quelle sono partite con qualche anno fa, già l'anno scorso comunque è andata molto bene, abbiamo fatto tanti corsi di formazione per gruppi che comunque si svolgono lì fondamentalmente nella concessionaria dove lavoro pure. Perché voi non voi mettiamo su strada più o meno ogni anno 300 persone tra moto nuove e moto usate, soltanto con la BMW, più abbiamo anche altri due marchi, Triumph e Harley Davidson, e sono più o meno altre che tante moto fatte di là, quindi è normale che da tutti questi motociclisti comunque la richiesta di corsi già le avevo tanto tempo fa, però oggettivamente, Fabio, prima non c'avevo proprio il tempo proprio per poterli fare, perché gli spettacoli erano tantissimi, poi mi dovevo allenare una certa costanza, eccetera. Poi diciamo che purtroppo dopo il Covid un pochettino gli spettacoli si sono un po' tranquillizzati, perché comunque sì, l'ultimo anno prima della pandemia me ne saltarono, quell'anno lì 6-7 hanno annullati, poi alcune fiere non si sono più rifatte, una cosa e un'altra, quindi comunque il mio tempo, il succo, tutto l'aspetto è aumentato, e allora lì è venuta fuori la cosa di dedicargli finalmente un po' di tempo, perché comunque il progetto ce l'avevo in mente da tanto tempo. Bene. Le richieste c'erano, coniugando le due cose, certo. Si sta facendo un bel lavoro, siamo partiti con quelli di corso, con guida, diciamo, sicura e di perfezionamento. E poi a maggio farò la prima data di guida sportiva, insomma, con l'FMI, con la scuola certificata che abbiamo qui a Pescara, la scuola motociclismo Pescara, su due giorni, diciamo, una giornata intera dedicata al simulatore mototrainer e una mezza giornata anche in pista con le ovali e con le pit bike, e il secondo giorno, diciamo, si farà ancora tecnica e un piccolo tour su strada per fare il tutto, insomma.
Bene, bene. Poi le tue attività come giornalista continuano?
Quella sì, quella ci sarà adesso un'attività, c'è stata un'intervista mia pure su moto.it che ringrazio un po' di tempo fa, una settimana fa più o meno, E poi ad aprile avrò un'altra comparativa con gli amici ragazzi di Superbike Italia, che questa volta però scenderanno da me. Io non sarò io a salire un'altra volta al Monte Fasce, ma stavolta scendono loro. E proveremo diverse moto, staremo insieme 2-3 giorni sulle strade, diciamo, che di solito uso io per fare test, pause, pranzo, eccetera. E lì troviamo un bel po' di materiale. Tra l'altro, con loro abbiamo anche l'unica scuola esistente distante col mio carrellino. Mm-hmm. Con i ragazzi di Superbike l'abbiamo messa su pure questa 2 anni fa, eppure questa, insomma, abbiamo fatto già una data. Poi ne faremo un'altra aprile, un'altra ottobre e un'altra novembre.
Bene.
E purtroppo quello ai miei tempi non c'era, quindi quando si sbagliava i miei denti ti rovesciavi e basta.
Quindi per un po' poi stavi buono.
Finiva lì l'allenamento molte volte. Invece con questo sistema, grazie a Dio, si può provare, riprovare, eccetera, sì, fino a quando non sei tranquillo. Ma ecco, mi sarebbe servito, se l'avrei voluto tanto pure io. Mi sarei risparmiato un sacco di cadute, di moto sfasciate e altre cose.
Di cazzatoni quando arrivavi a casa, perché sì, c'erano anche quelli.
Sei cascato un'altra volta e ti sei fatto male, qua di là.
Ecco, ma per i ragazzi che vogliono avvicinarsi allo stunt show, e al momento non ci sono strutture che permettano di allenarsi, di farlo, quindi uno lo fa in maniera un po' smart, casomai in una zona industriale dove non c'è attività, sì, eccetera, però lo fa sempre in maniera un po' a norma di legge da bandito.
Purtroppo sì, il problema di quello sport lì è quello che non è riconosciuto da nessuna parte. Se lo vuoi fare a livello professionistico devi cercare un tuo parcheggio dove hai l'autorizzazione ad allenarti. Io, su quello che uso io, anni e anni fa andai a parlare proprio con il comando dei vigili urbani dicendo io sto qui ad allenarmi, lasciai i documenti e tutto, era una zona dispersa nel nulla, però comunque venivano a vedere. Poi erano proprio i primi periodi, no? Diciamo, anche perché se vedi 2-3 moto che stanno impennando, tu pensi subito a una gara di impennate, pensi già al parcheggio. Poi piano piano, grazie pure ad internet, alle riviste, agli spettacoli che sono fatti nelle fiere, adesso anche il poliziotto meno informato del mondo, prima di pensare che una gara, potrebbe capire che è un allenamento, si vede la moto preparata, vede il furgone, e adesso, diciamo, non capita più che arrivano e ti portano via la moto o cose del genere. Quindi adesso è cambiata questa cosa. Però ecco, tanti ragazzi li ho visti iniziare non tanto per la passione dello stand, ma perché volevano fare solo gli spettacoli, vedevano soltanto quella. È una cosa che viene dopo. E se tu sei bravo, ti alleni e tutto quanto, ok, ma non puoi partire già con l'idea io voglio fare lo spettacolo, quindi mo impenno, faccio delle manovre e già inizio a contattare tutti per fare gli spettacoli, eccetera. Poi se non ti chiamano ti butti giù, oddio, mi vendo la motocicletta che sono preparata a fare, smetto. Ne ho visti tanti così, capito? Quello è il problema. Io dico sempre, lo devi fare perché ti deve piacere, perché è uno sport come un altro, che a me personalmente mi è sempre piaciuto, mi ha dato poi tanto controllo in tante altre situazioni di guida che mi sono ritrovato, perché poi imparando a fare quei trick con la moto da stunt, ovviamente oggi mi permetto anche di mettere un GS con la targa per terra e fare foto che raramente vedi sui social o su altre riviste. Quello viene dallo stunt più che da fare il pilota di velocità o di altre di altre discipline. Forse il trial ci si avvicina un po' di più. Però ecco, lo spettacolo per me è stata una cosa casuale, le persone hanno iniziato a vedere quello che facevo, hanno iniziato a contattare, e poi da lì, per carità, sono arrivati spettacoli anche in MotoGP a Misano, nel mondiale Superbike a Imola su Rettino, c'erano forse 80.000 persone quel giorno, perché era una delle prime ultime gare. Belle soddisfazioni che nessun altro è riuscito a fare. Però io spero sempre che siano ragazzi che hanno la passione per continuare e fare questa cosa a un certo livello, anche perché non è che posso impennare la vita.
prima o poi qualcuno, il tempo dirà, consumalo anche te un po' d'ante.
Esatto.
A questo punto, ragazzi, basta, mo non impenno più.
Ho finito i posteriori, c'ho una pila di anteriori da finire adesso, e quindi vai di stoppi. Comunque ho visto, perché ogni tanto mi capitano spesso, no, i video di stunt, sia ragazzi che ragazze, cioè negli ultimi tempi si sono inventati dei trick veramente assurdi, c'è stata un'evoluzione che
è mostruosa,
è molto più difficile anche inventarsi qualcosa adesso.
No, adesso vabbè, penso che come trick siamo arrivati, cioè hanno iniziato a fare drift reverse, cose sforbiciate in aria, cioè di tutto. Già quando io organizzai il primo contest al circuito di Ortona, che addirittura mi contattò la Red Bull per partecipare, che io non avevo messo in conto di far venire perché non pensavo che potesse interessargli una cosa del genere fatta in Abruzzo, mi ritrovai tutta la Red Bull messa lì con macchine, mezzi, DJ, mega arco gonfiabile e tutto quanto, perché era la prima gara di stunt che si faceva in Italia, quindi facevamo la gara di stoppi, la gara di trick lento, la gara di impennate, il sick trick, che sarebbe il trick più assurdo che fai, lo tenti una volta sola o ti esce o non ti esce, insomma c'erano tante categorie, questa cosa, ma stiamo parlando del 2011. Da lì in poi sono venuti fuori tantissimi altri eventi in tutto il mondo, a Dubai, da tantissime altre parti, e quindi adesso sono tantissimi rider, ma proprio grazie ai social adesso ci si riesce soprattutto a confrontare, perché Fabio, con sé, quando ho iniziato io non c'era niente, cioè io per capire solo come era fatta la moto da stunt, e la corona e quello, c'era soltanto qualche filmato che girava in America di qualcuno che aveva preparato qualcosa del genere, ma poi non c'era modo di contattarli queste persone, sì. Capito? Quindi prima di capire perché la moto si spegneva quando stava troppo tempo in aria, perché non avevamo scollegato il sensore antiribaltamento, cioè tutte queste cose qua che ci hanno fatto perdere mesi e anni a capire, adesso contatti un qualunque stunt da Instagram, scusami, io ho questa moto, che gli hai fatto questo e questo, apri il sito, ti ordini i pezzi, perché adesso si vendono i pezzi già fatti, le protezioni, anche engine cage.
Un tempo dovevi fartele.
No, io l'ho fatte costruire sbagliando anche, quindi molte volte andavi là convinto che funzionava un pezzo, poi si spaccava, quindi torna a casa, lo risalda, cioè capisci che era tutta una cosa molto molto diversa da adesso. Adesso ti prendi una motocicletta giapponese del 2006-2005, Kawasaki e Honda, quelle sono un po' le più usate, i quattro cilindri robusti giapponesi, te li metti lì in garage, compri i pezzi e dopo una settimana c'è la moto allestita, ma di quelle proprio top, come io sono andato a costruirmela a fatica con gli anni, invece adesso forse anche quello, non so, i ragazzi fatto c'hanno tutto e subito, forse poi non ti dà la soddisfazione che ha dato a noi che abbiamo imparato con calma e tutto il resto.
Che te lo sei costruito, però, con sudore e fatica.
Nottate passate in garage, lì a scambiare serbatoi, a capire, fare di tutto e di più. Ma veramente, perché poi ecco, devi andare a fare lo spettacolo, devi avere i pezzi di ricambio dietro, perché se cascavi durante lo spettacolo poi non potevi fare il secondo spettacolo, cioè tante problematiche.
Adesso ora invece, è un po' tutto più usa e getta, quindi anche un po' più superficiale.
Ecco. Esatto. Ma, cioè,
ecco, io poi so che sei anche in questo ambito, no? È diventato anche un istruttore speciale, nel senso che stai allevando la next generation.
Sì, sto allevando. Vabbè, poi la SWAT comunque ha portato tre o quattro rider importanti, da cui uno Marco Barzan, che tuttora è in attività con me, quindi a volte fa degli show con me, altre volte va da solo, ha partecipato ai campionati europei, comunque come italiano si è piazzato sempre tra i primi 8-9 a livello europeo, quindi comunque ci si dedica tantissimo e mi ha dato sempre tante soddisfazioni. Poi ecco, con la scuola stunt di Superbike Italia comunque sono venuti lì sia ragazzi che finalmente volevano, ecco, avere a disposizione la moto da stunt per poterla provare, sono venuti anche altri piloti per togliersi un po' la paura della moto che si impenna quando fanno le partenze o quando escono di curva, perché io sono un giro fortissimo in pista, però se mi si alza la ruota di 20-30 centimetri mi spavento e chiudo il gas. Quindi sono venuti queste persone qui, sono passati anche dei giornalisti tester di altre riviste che volevano migliorarsi un po' nello stile per fare le impennate anche loro per le varie copertine di altre, certo, di altre testate. Quindi abbiamo avuto tante persone di diverso genere, insomma.
E poi
una grandissima risposta.
E poi c'hai un allievo speciale, che è tuo figlio.
Mio figlio, sì, lui, mio figlio adesso inizia a muoversi tra pit bike, lui ha iniziato un pochino sotto la pandemia, lui spero che un domani, ecco, riesca a fare tutto quello che ho fatto, anzi a migliorarsi ancora, a fare ancora meglio, perché comunque gli piace, viene, okay, infatti, con me in moto, viene agli allenamenti.
Mi ricordo i video fatti in giardino all'inizio, eccetera.
Sì, infatti.
E adesso poi l'ho visto anche con la pit, il primo ginocchio a terra, poi il gomito, esatto. Insomma, adesso è un crescendo, quindi...
Sì, sì, ma lui ha la fortuna che io purtroppo non ho avuto la sua età. Io ho dovuto, diciamo, rincorrere e diciamo, recuperare tutto quello che non ho fatto quando ero più piccolino. Mm-hmm. Però lui ci mette tanto impegno, ascolta tutto quello che gli dico, mette in pratica... Quindi non anche l'altro Tommaso, quello più piccolino, pure ha iniziato con la minimoto, quindi sono tutti e due che si danno da fare. Sono partiti, ecco, tutti e due sulla breccia, diciamo. Uh-huh. Poi riportati sull'asfalto hanno trovato tutto un po' più semplice, perché comunque vuoi non vuoi l'enduro cross è sempre una super scuola.
Certo.
Sì, sì, se tu controlli la moto lì, poi è chiaro che quando passi sull'asfalto molte cose ti tornano più facili, quindi lo faccio partire apposta lì, che molti invece li piazzano subito sulla minimoto, subito tuta, subito corsa, lì invece ho dovuto far divertire in mezzo ai boschi, nel giardino, dove capitava con la moto da cross, andava un po' in giro per le colline, saliva e scendeva dalle colline. Doveva essere un gioco. Certo. Poi piano piano l'asfalto l'ha chiesto lui di volerlo provare. E infatti ha toccato il ginocchio nel giro di una giornata, quindi insomma, è andato molto bene.
Allora, che messaggio si può dare ai motociclisti, sia giovani che di una certa età, che hanno iniziato la stagione, visto che ahimè la stagione è iniziata ma ci sono già stati fin troppi incidenti molto gravi?
Sì, che sì, cosa si può dire un altro ragazzo per... tempo fa, sì.
Affinché ci sia un attimo un po' più di, no?
Ti consiglio, allora, guarda, io il consiglio innanzitutto è di dedicarsi tanto alla guida, cioè fare corsi di guida anche con più istruttori, cioè non dare nulla per scontato, non imparate dall'amico che vi ha detto, perché a sua volta anche lui avrà imparato da un altro. È un po' come quando si va a sciare, no? Per esempio tu ti metti sotto la montagna e vedi che bene o male sotto ci arrivano tutti. Chi ci arriva dritto, chi ci arriva rotolando, chi ci arriva a spazzaneve, chi ci arriva a sciamiti. Però bene o male sotto arrivano tutti quanti. Però chi sa sciare rispetto a chi non sa sciare, poi se tu ti metti a guardare lo vedi. Allora cercate di dedicarvi tanto alla guida, fate tanti corsi per migliorarvi. Perché comunque vi permette di rischiare tanto meno. E cercate di tenere accesa la testa, soprattutto ecco, quando state in città, perché ti posso assicurare per esperienza che tutte le volte che ho rischiato veramente di farmi male, non era mentre stavo facendo un'impennata, un ginocchio a terra, un trick per qualche rivista, eccetera, ma in città, nel traffico.
Tante
distrazioni, purtroppo siamo su un mezzo che non ha uno scudo intorno come la macchina, cioè. Quindi quando stiamo in città 400 occhi in giro tipo drone dobbiamo,
certo. E soprattutto
guardare da tutte le parti,
casomai anche perché di non dare per scontato le precedenze, anche se la precedenza è nostra.
Tutto.
Non diamolo per scontato,
guarda,
siamo
Fabio,
pronti a...
Hai presente la cosa più ovvia che puoi fare quando per esempio c'è un attraversamento pedonale, no? La cosa più, cioè, tu rallenti con la macchina, fai attraversare. In moto non sempre te lo puoi permettere questa cosa. Se non sei veramente sicuro che la persona dietro ti abbia visto, non sta col cellulare in mano, purtroppo anche rallentare per far passare un pedone a volte ti può costare un tamponamento e volare per aria. L'ho visto succedere diverse volte, purtroppo. Quindi siamo dei bersagli messi in città, che poi in montagna ci può stare la curvetta, il passo un po' più allegro, poi siamo più concentrati, c'è un po' meno gente in giro, quindi lì siamo un po' più noi a complicarci la vita se sbagliamo, certo. Se esageriamo,
certo.
Però in città bisogna stare veramente attenti,
certo.
Dopo ecco, corsi di guida sicura non fanno mai male, chi gli piace la guida sportiva ovviamente preferisce, meglio che vai in pista, così non ha nessun problema. E se ti piace fare quello che faccio io, certo non è mettersi al semaforo ad alzare la moto, ma ti metti in un parcheggio dove non dai fastidio, non fai male a nessuno, come ho imparato io, e ti puoi divertire anche in un parcheggio a fare tante cose senza senza esagerare, senza far male a nessuno e senza rischiare, insomma.
Certo. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti.
Sì, vabbè, ci sono i due canali social, Facebook ed Instagram, con Cristian Sperandì, e poi vabbè c'è il sito cristiansperandì.com, da dove poi insomma c'è il calendario degli eventi, dei corsi, degli spettacoli, un po' tutto quello che ho fatto, diciamo viene un po' aggiornato là sopra, le fotografie, le copertine delle riviste, insomma cerco di tenere un po' quanto tutto in un grande raccoglitore, certo. Lì sul sito, almeno è tutto quanto lì, così non ha difficoltà. Poi dai social, perché ti arrivano mille domande su tante cose, che gomme monti, perché cosa devo fare questo,
le cerco di rispondere sempre a tutti.
Sì, le pressioni, le cose, tante volte, ma io con quelle gomme non so se sono fatte. Il discorso è che veramente non è un discorso mai di moto, è sempre chi ci sta sopra. Quindi se qualcosa non riesce, non è la colpa della moto, della gomma, tante volte si scarica la responsabilità su altre cose, ma lavoriamo su di noi.
Ecco.
E vedrai che dopo i risultati arrivano. Sempre.
Sì. Allora Cristian, noi ti ringraziamo tanto e ci risentiamo, soprattutto speriamo di incontrarci.
Ma sì, assolutamente sì, a un altro Dunlop Day o qualche altro evento,
vediamo.
Assolutamente,
ciao,
molto
Cristian.
Volentieri, comunque vi ringrazio a tutti quanti per la serata e per la chiacchierata.
Grazie mille,
grazie.
A
ciao Cristian.
Ciao. Grazie Cristian. A voi, ciao.
Allora, mentre ringrazio Cristian, ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo a chiacchierare con Luca e vediamo se rintracciamo il Kawa per fare due chiacchiere.
Kawa
Roby, per sapere come sta. E vediamo poi se nel finale riusciamo a beccare anche Eugenio per i saluti. Donne, nuovamente in diretta questo lunedì 27 marzo. Allora, ed è qua con noi il buon Kawa Roby. Ciao Kawa.
Ciao, buonasera a tutti e ben trovati.
Ciao.
Allora, Kawa,
Ciao a te.
Che cosa possiamo dire brevemente di questo inizio del mondiale?
Che è iniziato veramente col botto in tutti i sensi, perché tra
qualche botto di
sprint e gare normali abbiamo visto già molti piloti, diciamo, di importanti esplodere effettivamente, sì. E purtroppo è iniziato tutto, diciamo, con il venerdì, già con Paul Espargaro, che anche con la famosa polemica della ghiaia troppo grossa, purtroppo si è fatto male non riuscendo a rallentare molto bene.
Non c'era nemmeno l'air fence in quel punto.
Sì, vabbè, lasciamo perdere, ecco, perché sappiamo quindi che molte volte torna da, diciamo, da l'omologazione per certi circuiti, dove ormai con queste moto che vanno a 350 all'ora, come ridere, dovrebbero fare cose un po' più importanti, non soltanto, diciamo, le case dell'abbigliamento, che ogni anno migliorano, ma comunque anche sappiamo che comunque anche la sicurezza nel circuito è la cosa principale. Sì,
più le prestazioni aumentano, più il circuito si restringe.
Esattamente, cioè, va bene che abbiamo tutte queste alette qua che sembrano degli spalaneve, ma non è che funzionano molto bene per quelle, no, per quella cosa lì.
Quando cadi,
e che sia ghiaia, che sia asfalto, fa sempre male, purtroppo. Certo.
Allora, cosa ci dici velocemente della Moto 3?
Moto 3, dai, abbiamo avuto un inizio col botto anche lì, nel senso che comunque alcuni piloti che si aspettava dovessero essere tra i favoriti, invece hanno un po' fatto cilecca. Vedi Sasaki, che comunque ci si aspettava come favorito, invece ha fatto un sesto posto, e c'è stata la vittoria di Delgado, che dopo un anno di apprendistato sembra già essere sulla buona linea.
Esatto.
Poi al secondo posto abbiamo avuto Muñoz, che da quando è arrivato nel mondiale fa il bello e il cattivo tempo e quindi, dai, sembra che anche lui ha trovato una certa costanza. E al terzo posto abbiamo avuto
la torcida brasiliana,
esattamente, Diogo Moreira, che lui invece sì, tra i favoriti. Molti piloti della MotoGP è andato tra i favoriti, e vedremo, dai. Mm-hmm. E in più, vabbè, c'è stato il grosso debutto di Rueda, che comunque da campione dell'Europeo, della Rookies Cup, ha fatto un ottimo esempio con un quarto posto, esattamente, che proprio gli è rimasto la mare in bocca, perché per pochi millesimi non è riuscito ad agguantare il podio.
Comunque
il italiano Nepa, che comunque ritorna da un infortunio anche lui molto importante, certo, come Bertelle, dai, è una bella cosa.
Ecco, notavo che i primi quattro classificati della Moto 3 hanno KTM.
Come da un paio d'anni a questa parte, KTM la fa da padrone, che sia col marchio Squarna, GasGas, CF Moto o quant'altro, però sembra che negli ultimi anni faccia di più il pilota in Honda piuttosto che la casa. Ha un po', diciamo, perso quella voglia che aveva come agli inizi, quando c'era il team Mullau piuttosto che il team Italia, cioè comunque squadre già belle collaudate, belle forti. Speriamo che col passare del tempo qualche altra casa decida, anche se la vedo dura, perché comunque i costi anche in Moto3 ormai sono lievitati enormemente.
Parlando di invece Moto2, la middle class.
Nella middle class, come hai detto te, Pedro Acosta, quello che ci si aspettava l'anno scorso dovesse sfondare il mondo, finalmente inizia a essere quello che è, cioè un fenomeno. Ha fatto una gara pazzesca tutto il weekend, perché comunque, anzi, in realtà da tutto questo inverno comunque è sempre stato molto 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 competitivo. Questo fine settimana ha veramente dominato il lungo e il largo, non ha fatto la pole position, ma comunque ha dimostrato sia sul passo che sul giro secco di essere una spanna sopra gli altri, e si è visto. Poi abbiamo avuto il secondo posto di Canè, che comunque non molla mai un colpo, e quindi anche lui sicuramente sarà della partita per il campionato. E terzo posto il nostro Tony Arbolino, che comunque già dalla scorsa stagione, seconda metà della scorsa stagione, ha dimostrato che il podio è la sua portata, anche la vittoria, e quindi, dai, ovviamente è uno dei team più titolati. Adesso c'è anche il nostro amico Roby Rolfo, che fa da coach, e diciamo, la sua esperienza ai due piloti che sono l'Orso e l'Arbolino. Dai, speriamo che possa proseguire così anche meglio per la stagione, che possa seguire, sai, le orme dei vari Morbidelli, Bagnaia, che comunque ha portato a casa un titolo mondiale.
Certo. E passando invece alla MotoGP.
Alla MotoGP,
anche qua, grande botto in tutti i sensi.
Molto grande, perché abbiamo visto che,
diciamo, che è andata, diciamo, bene.
È andata bene veramente, e ricordiamo che comunque la Sprint Race è stata presa tra virgolette dalla Superbike, che è qualche anno che la fanno, e già ricordiamo che le prime gare di quel tipo di categoria, di quel tipo di
un rodeo,
diciamo, di gara, esattamente, con gli anni un pochettino si sono tranquillizzati, anche se secondo me più che altro è il discorso che in Superbike abbiamo molti, cioè un po' più di scrematura a livello di tempi, qua invece girano tutti
vicini,
in seconde, quindi è
un po'
veramente tosta, cioè,
mettere praticamente una Moto3 con le prestazioni della MotoGP tutti compressi lì, è facile fare l'autoscritto.
Esattamente, infatti si criticava spesso la categoria piccola, sai, perché comunque tanti piloti
sono inesperti,
quelle cose lì, e invece poi abbiamo visto che anche con quelli della MotoGP, quando sai che c'hai 12 giri da fare a cannone, il patatrac è arrivato. E tra virgolette, come vedete, è andata bene, perché ci poteva essere qualcosa di peggio.
Sì, no, che poi anche lì la gara sprint, si parlava, no, della pericolosità, no, dei tanti contatti. Cosa che poi è successa anche nella gara lunga, ecco, quindi nel senso, cioè, lì secondo me
esattamente
un intervento
all'euforia dei piloti.
Sì. Infatti lì un intervento molto molto sensato, Kawa, secondo me, e sentiamo anche poi se Luca la pensa così, è stato quello di Rivola, dove ha detto che il pilota fa il pilota, quello è l'istinto del pilota, se prova ci prova, punto. Quello che invece deve essere a controllare, eccetera, deve essere la race direction con il panel steward a dare delle sanzioni che siano dure, chiare, soprattutto con lo stesso peso sempre, e non che da gara a gara cambiano un po' sì, un po' no.
Abbiamo visto l'anno scorso il contatto tra Quartararo e Spargaro a Magny-Cours, se non ricordo male, scusami, Alemanna, se non ricordo male, che era stato un contatto tra virgolette fortuito, perché comunque Quartararo stava cadendo e si è appoggiato e gli è stata data una penalità assurda. Vediamo adesso che c'è gente che si spacca dita o c'è contusioni
o non frena, no, proprio non frena
esattamente. Esattamente, quindi vabbè, è un po' che poi anche lì, cioè, quella stregua lì era il mio pensiero, forse era meglio fare una gara lunga il sabato e una gara lunga la domenica. Era sempre meno rischioso che fare.
Forse sì.
Era sempre meno rischioso che fare una cosa del genere. Cioè, anche perché ogni fine settimana tiri via 5 piloti che si fanno male.
Tra un po' non c'è più la griglia.
Tra 3 gare è finita la MotoGP.
Cioè, non ci sono.
Esattamente, cioè, tra 3 gare.
Cioè, è finito tutto, corre solo la Moto3.
Già abbiamo perso un pilota importante come Bastianini, che comunque c'erano tante attese per questo campionato, quindi già parte con 3 gare in meno. È andata bene che Oliveira con la scelta
si è fatto
poveraccio,
esattamente,
però si è fatto, però in compenso si è fatto male Marquez, si è fatto male anche Martini, che
tra l'altro leggevo che Oliveira non parteciperà al prossimo Gran Premio. Ora lo leggevo poco. Partecipa?
Sì.
Perché comunque sì, ma perché comunque non si è rotto niente, ma la botta l'ha presa, povero Cristo. Quindi sai, comunque devono partire già domani, anzi sono già forse in ritardo domani per andare dall'altra parte del mondo, quindi sai, non è proprio semplice. Quindi già abbiamo 4 piloti in meno in MotoGP, vuol dire che ne corrono 18. Non è il massimo della vita,
diciamo che tra un po' tutti andranno a punti.
Esattamente quello che succede un po' in altri campionati,
certo.
Però la cosa positiva, abbiamo visto che comunque ci sono nuove, cioè ci sono novità, perché comunque un Alex Marquez che da Honda sale a Ducati, e la prima gara già lotta per le posizioni di vertice, è una cosa bella, a mio parere. Abbiamo visto una KTM stracompetitiva che Sorgnona, non aveva fatto vedere niente nei test, e poi comunque sono stati lì anche lì tutto, sì. E non solo con un pilota, ma con tutti e due, quindi sì, dai. Aprilia, che ormai è lì che vanno forte, sia che con
Aprilia
la nuova,
va,
che con
è una realtà, quindi ci siamo. Sarà un bel campionato,
Sì, molto interessante, soprattutto vabbè, c'è una costante che l'hanno visto, che Bagnaia è il numero uno indiscusso, un po' come Bautista in Superbike.
Certo.
Quindi allora, se c'è quel numero attaccato, il motivo ci sarà.
Kawa, sì, è arrivata la notizia invece che Oliveira salta il GP d'Argentina.
Sì.
Brutta sì, lui, Marquez, poi non ci abbiamo Pol Espargaro, non ci abbiamo Bastianini, come abbiamo detto, sperando che vada tutto bene anche nel weekend, nelle prove, che non si sta qualcos'altro, si rischia veramente di avere una griglia come quella del CIV, purtroppo.
Sì. Allora, Kawa, noi ci prepariamo tra l'altro con le borse sotto agli occhi per la trasferta dell'Argentina.
Esattamente, quindi ci toccherà fare quella. Come abbiamo fatto la prima della Superbike in Australia, che
ci parlavamo via WhatsApp, con due... Dormi, no, sono ancora sveglio.
Esattamente, il timing anche noi, e quindi dai, la mettiamo così.
Bene, bene. Allora, noi ti salutiamo e ci risentiamo lunedì prossimo.
Va benissimo, ciao, buona serata a tutti.
Con le borse sotto gli occhi.
Ciao.
Sì, ciao, buona serata.
Ciao, buona serata.
Per sapere com'è andata.
Vai, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, adesso mentre salutiamo il Kawa, ci ascoltiamo un po' di musica e vediamo se riusciamo a trovare al volo il buon Eugenio da Misano, perché lì per i test, almeno per un saluto.
Ci vuole.
Why me tighter than no wire? Something that you do to me. I run away like Mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm done. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry for what I've done. And I'm the t-shirt that I wear. nuovamente con Raidon. Abbiamo qua il buon Gegio Eugenio Meini da Misano con il suo pilota.
Ciao bimbi.
Ciao.
Allora siete lì a fare i test precampionato che inizia a breve.
Eh sì, la prima gara è abbastanza vicina, però dai, stiamo lavorando bene. C'è da lavorare tanto, abbiamo due giorni molto intensi, ma stiamo andando bene.
Molto bene. Il Peach è contento?
Glielo chiediamo direttamente. Peach, sei contento? Ricordi che sei accanto a me, quindi rischi. Sono contentissimo.
Bene. Sotto minaccia è sempre tutto bello.
Molto. Senti, ma com'è questo Ducati? Raccontaci com'è questo Ducati.
Una moto bella, agile.
Si parla del V2.
È agile e poi ti dà tanto feeling, che può essere, diciamo, un'arma a doppio taglio, perché avere tanta confidenza.
Non abbiamo ancora trovato il limite. No. Immaginati.
Ecco, noi ci stiamo già ravanando in radio.
Esatto, tocchiamoci già le palle tutti insieme, perché... Comunque domani abbiamo l'altro step che prevede tutto lo sviluppo della frizione di saltellamento e quindi sarà un lavoro abbastanza lungo, sperando che non piova. Cavolo.
Quindi hai da fare tante uscite e tante entrate per regolare via il funzionamento.
Sì, perché ora abbiamo fatto uno step senza frizione per vedere di trovare intanto un po' un assetto decente.
Un setup
e
di
poi
base,
ora bisogna, provare la disattivamento col freno motore, controlli, e quindi c'è un po' di lavoro.
Quindi dovrai regolare sia la frizione, come apre e chiude, e anche il freno motore.
Esatto, c'è da gestirlo per vedere quanto frenare, quanto farla partire, quanto farla attraversare, quanto farlo divertire questo giovane ragazzo.
molto bene.
Brevi, quanto invade la frizione. Esatto. Detta in maniera molto... Ci abbiamo anche il babbo che qua sta facendo le public relation.
Eugenio, toglici una curiosità. Il pitch... Quando rientra, sa darti delle indicazioni chiare sul suo feeling e feedback, oppure devi tradurre dal pilotese?
No, allora ti dico, come un po' tutti i piloti, bisogna avere l'esperienza di andare in moto, soprattutto perché a oggi non abbiamo ancora montato l'acquisizione, quindi stiamo andando con le sensazioni di picciuto, che sinceramente per ora ogni indicazione è giusta. Poi quando monteremo l'acquisizione vedremo se è un bugiardino o è un veriniero. Per ora ti devo dire che le indicazioni che dà per ora sono buone, ha molta sensibilità,
Bene.
Un po' interpretato, però ha buona sensibilità.
Molto bene.
Quello è normale, come tutti i piloti, lo sai qual è il detto, no? Pilota testa vuota.
No, anche perché uno che ha un po' di testa, un po' più piena, certe cose non gli viene da farle, ecco.
No, però ora come ora ti posso assicurare che le poche indicazioni che abbiamo, perché comunque dobbiamo sgrossare talmente tanto, perché deriva da una moto 4 cilindri e montata su un bicilindrio è
diverso,
è un inverno fermo più che altro, perché è da ottobre che ci montava sopra, quindi... Sono fiducioso e sono molto contento. Abbassiamo all'incirca 3 secondi a turno, quindi non è male.
Molto bene. Allora, noi ci risentiamo. Te ritorni da noi in carne, ossa e pizzetto lunedì prossimo?
A regola, sì, se non succedono avvenimenti catastrofici.
E lì c'è il Pice che si sta ravanando nuovamente.
Esattamente, sì. Ritorneremo più forti di prima. Poi vi diremo indicazioni a fine test la prossima settimana come sono andati.
Tanto
sono tutti qui in aspettativa, sono tutti qui che ci guardano e ci osservano. Peggio che al mondiale. Noi a Verde abbiamo messo il nome del trasponder completamente diverso. La moto diversa,
come
è andata?
Benissimo.
Noi diciamo di Lucice, merda, non va, non gira, non funziona.
La tecnica KTM nei test.
Tecnica KTM nei test, non spoilerare mai niente, addirittura viaggiamo con il B-Killer.
che vigliacchi. Molto bene, Gegio. Vi auguro una buona serata e ci risentiamo presto con tutti gli aggiornamenti.
Ok, vi mandiamo un abbraccione tutti insieme. Salutiamo tutti insieme. Ciao!
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 Allora, con il saluto del buon Gegio e del Riccardo Picciutto, noi vi salutiamo, salutiamo e ringraziamo Luca che è venuto qua in studio.
Grazie a voi, è stato piacevolissimo.
Quando vuoi tornare, torna tranquillamente.
Volentieri.
Ringraziamo Cristian e ovviamente Francesca per la disponibilità e noi ci risentiamo lunedì prossimo, dove avremo, un attimo che io, sapete, sono un po' smemorato, prendo la mia fantastica agenda, eccomi qua, no, questa è quella di oggi. Che guardi, che guardi.
Il, non è ancora aggiornato.
Il 3 aprile avremo Alessandro Del Bianco,
wow,
e Sylvie, giovane meccanica e anche pilota, cioè che è appassionata di moto, che guida anche in pista, eccetera, e ci racconterà un po' di questa sua passione. Quindi a lunedì prossimo. Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti, buona serata. Mix another medicine outside.